Iniziamo quindi l'analisi dell'Arcano di Jaspe. Che cosa ci sia all'interno di questa raccolta è ben chiarito da subito dall'autore nell'Avis au lecteur, dove verso la fine Regnier scrive: «Fais le tour des bassins, parcours les labyrinthes, fréquente le bosquet et lis mon livre, page à page, comme si, du bout de ta haute canne de jaspe, promeneur solitaire, tu retourneras sur le sable sec de l'allée un scarabée, un caillou ou des feuilles mortes. » Sono poche righe, ma molto suggestive, che Henri de Regnier rivolge al lettore come introduzione alla raccolta e, come detto, forniscono un sunto perfetto delle tematiche principali e dei motivi dell'opera. La raccolta, in effetti, non presenta un immaginario molto vasto e si potrebbe anche dire che noi ci troviamo di fronte ad un ristretto campionario di immagini, luoghi, personaggi che si ripetono in modo quasi ossessivo. Abbiamo sempre un narratore o comunque un personaggio che vivono ritirati e in solitudine. Abbiamo dei decor che sono quelli di castelli, antiche dimore, parchi, giardini labirintici, spesso in uno stato di abbandono o trascuratezza. Abbiamo boschi, vasi, statue, specchi, fanciulle bellissime, donne e uomini di corte, figure mitologiche come ninfe, satiri, fauni. Abbiamo infine motivi come quelli della contemplazione estetica, dell'ossessione del passato e del prorompere del desiderio. Tutte queste tematiche sono riproposte con forza e con estro nei vari racconti. Fra le varie tematiche segnaliamo, all'inizio, ma ne vedremo delle altre, le figure del satiro e del fauno, che diventano freudianamente il simbolo di un desiderio sessuale inconscio o rimosso che rischia di tornare violentemente alla luce. Discorso simile può essere fatto per il tema del doppio, che sarà una costante in tutta la produzione di Regnier e costituirà una delle caratteristiche più significative del romanzo La Double Maîtresse. Il doppio si attua tramite la messa in scena di personaggi e contesti speculari e una forte predilezione per oggetti d'arredamento come specchi o ritratti o comunque effigi di varia natura. Le figure del doppio sono molteplici. Innanzitutto c'è il ritratto, che rappresenta spesso il doppio motivo di immagine speculare del protagonista narratore e del legame ossessivo con il passato, come avviene ad esempio nel Chevalier qui dormit dans la neige. Sono poi presenti le statue, che hanno anch'esse più di un significato. Le statue sono spesso il doppio di un personaggio, diventano talora il suo surrogato, ma testimoniano anche di un significato più complesso e inquietante, che va molto oltre l'essere un'ostentazione di lusso e di splendore. Mauro Morin, dal quale prendo questi input nel testo Henri Dregnier, Les labyrinthes et les doubles del 1972, scrive che certamente la statua è simbolo di bellezza, ma anche indurimento, sterilità e opacità. La presenza della statua è quel modo in cui viene eternizzata la finzione. Il tempo può rovinare la statua, ma la statua rende più nobile l'esistenza. Ma lo fa essendo un segno contrario alla vita, cioè la statua sostanzialmente è la morte. È per questo motivo che i parchi presenti nell'opera di Regnier sono pieni di statue che in qualche modo, come scrive Morin, consumano la loro paralisi, cioè che consacrano in modo nefasto l'immobilità. Le statue, in altre parole, denunciano il pericolo di questo sogno di cui esse stesse sono il simbolo. Sono insensibili come il sogno di pietra in Baudelaire e distruggono con il loro aspetto marmoreo tutto ciò che gli sta attorno. Sono infine anche il ricordo di un'epoca scomparsa. Quindi, appartenendo al passato, le statue sono all'origine dell'idea di morte. Quindi, come detto, anche la statua è piena di significati plurimi. È anch'essa un memento mori. L'idea che esiste un passato asfissiante che torna sempre ad ossessionare il presente. Altro tema importante è l'onnipresente labirinto. È un motivo che sarà riproposto in innumerevoli declinazioni, dal castello solitario che si deve percorrere fino all'arrivo in una stanza o sotterraneo o dal sotterraneo che costituisce il centro focale di una scoperta o una rivoluzione, fino ad arrivare ad altri surrogati del labirinto, come il giardino o il parco. Il labirinto diviene quindi simbolo per eccellenza. È una metafora, un'allegoria di un viaggio da compiere. E il centro del labirinto, che ovviamente rappresenta il termine del viaggio, costituisce un punto di arrivo e una scoperta che ha a che fare con la natura più intima e del narratore o del personaggio. E questa scoperta è il più delle volte di natura amorosa o sessuale. E si aggiunga, in genere, ha connotazioni negative. Il centro del labirinto ha quindi connotazioni psichiche, che per Mario Morin costituisce la metafora della presa di coscienza di un desiderio edipico e quindi di un desiderio la cui scoperta si rivela fatale. Come ad esempio succede nel Récit de la Dame des Sept Miroirs. In ogni modo, quale che sia il punto di arrivo, se cioè dal labirinto si esca o non si esca più, perché quando si arriva al centro del labirinto ci si perde nel labirinto, il labirinto costituisce la metafora di un viaggio, di un percorso che si deve compiere. È in questo senso che quell'invito a percorrere il labirinto nella vie au lecteur può ed essere letto certamente come un invito rivolto ai personaggi dei suoi racconti, che devono intraprendere il loro viaggio di conoscenza e autoconoscenza, ma anche al lettore stesso, che viene invitato a percorrere il labirinto che in questo caso è costituito dall'opera stessa. Il titolo stesso della raccolta, visto alla luce dell'esortazione di percorrere il labirinto, può essere letto come un richiamo al destinatario dell'opera, al suo lettore. È sempre Morin che segnala che l'immagine dell'uomo elegante che passeggia nel giardino fiorito, appoggiandosi al suo elegante bastone da passeggio, alla sua canne de jaspe, risale all'infanzia di Regnier. Risale ai ricordi delle estati passate nella tenuta dei nonni, dove c'era un rigoglioso giardino che ovviamente costituisce la prima versione dei tanti giardini presenti nella produzione letteraria di Regnier. E l'immagine del nonno che vi passeggiava, tracciando delle linee sulla linea da qui, e dell'immagine del nonno che vi passeggiava, tracciando delle linee sulla sabbia con il suo bastone da passeggio. Anche questa è una immagine frequentissima. E lo faceva tracciando percorsi labirintici. Da questo punto di vista, sempre secondo Morin, la frase Parcours le labyrinthe, fréquente le bosquet et lis mon livre, page à page, comme si, du bout de ta haute canne de jaspe, promeneur solitaire, tu retourneras sur les sables secs de l'allée, un scarabée, un caillou ou des feuilles mortes, ci rende il significato del titolo, che costituisce a sua volta la chiave di lettura dell'opera. Una passeggiata piacevole nel giardino labirintico edificato dai racconti che la compongono. Come già detto, anche la storia editoriale dell'opera presenta degli elementi interessanti che vale la pena citare. La prima raccolta in prosa di Henri de Régnier è stata Conte à soi-même e sarà pubblicata nel 1894. L'anno successivo sarà pubblicata una seconda raccolta intitolata Le Trèfle Noir. Nel 1897 Régnier decide di pubblicare le due opere in un grand recueil, comprensivo anche di una terza raccolta, questa inedita, Messie d'Amercœur, che viene posta in incipit e per dei significati molto precisi. Non si tratta quindi per Régnier di una semplice riedizione. Questa nuova operazione editoriale dà vita ad un'opera nuova, a sé stante, che deve essere considerata nel suo insieme, ovvero nel rapporto e nelle corrispondenze che si instaurano tra le tre raccolte e i singoli racconti, e non come semplice edizione collettiva. In effetti, osservando nel dettaglio la genesi della raccolta, è subito evidente che Régnier ha apportato numerose varianti rispetto alle edizioni precedenti. Ha tagliato alcuni racconti e ha aggiunto altri racconti. Ha modificato la posizione all'interno della raccolta, arrivando così alla creazione di una struttura perfettamente simmetrica, che ricorda quasi un trittico rinascimentale. Agli otto racconti della prima raccolta fanno capo in maniera quasi speculare gli otto racconti dell'ultima. E al centro abbiamo i tre racconti della seconda raccolta. Questo è il segno, è bene sottolinearlo, che ci troviamo di fronte ad un'opera originale e che deve essere considerata come un insieme omogeneo, come un'opera altra rispetto alle prime due raccolte. Anche se evidentemente si mantengono delle similitudini, dei richiami con le raccolte precedenti, ma quello che è interessante nell'ultima forma del testo è che sono presenti tutta una serie di similitudini e di richiami all'interno delle sottoraccolte e fra le sottoraccolte che aggiungono ricchezza e fanno sì che questa opera possa essere considerata uno dei capolavori indiscussi della prosa simbolista e anche uno dei più interessanti esempi del conte poétique en prose di cui abbiamo parlato. In altre parole, è l'insieme del testo a costituire il meraviglioso e onirico giardino labirintico cui Régnier faceva menzione nella Vie au lecteur.